consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Mocetti al microfono, Fabio Bosia in regia tecnica e Karin Kondolf al centralino. Allora, l'abbiamo annunciato ieri, oggi parliamo di informatica e più precisamente di computer, proprio in vista di chi desidera fare un acquisto, comprare un computer e si chiede: ma quale fa per me? Anche perché il computer è decisamente un acquisto importante, sia dal punto di vista economico, perché si tratta comunque di una spesa considerevole, sia perché tendenzialmente non si cambia spesso, quindi si spera di essere soddisfatti e di poter lavorare al meglio e a lungo. Infatti si può dire che se si sbaglia la tipologia si rischia di rimanere incastrati per parecchio tempo. Per questo occorre ponderare bene l'acquisto, e la domanda di oggi è: ma come si fa a capire qual è quello giusto per me? Per aiutarci a rispondere a questo quesito, noi abbiamo invitato Luca Comazzi, lo conoscete, divulgatore scientifico, ma è in particolare autore di diversi libri su, appunto, l'informatica personale. Buongiorno Luca.
Buongiorno.
Dunque, diciamo che 15 anni fa scegliere un computer, tutto sommato, era quasi un po' più facile, no, che adesso, perché 4 persone su 5 portavano a casa una macchina Windows, l'unica alternativa era un Mac, e quindi in un mare di computer, di PC tutti diversi ma in fondo tutti uguali, si doveva alla fine scegliere solo quanta potenza, quanta memoria, quanto disco. Oggi è diventato tutto molto più complicato.
Assolutamente sì, se andiamo a vedere le vendite nell'ultimo trimestre di computer nel mondo, troviamo che Windows la fa ancora da padrone, ma alle sue spalle ci sono non soltanto il Mac di Apple, ma anche l'iPad, che è una piattaforma tablet, una piattaforma leggera, ma comunque utilizzata in molti ambiti che 15 anni fa erano di uso esclusivo dei PC. E poi ci sono i Chromebook, questi computer personali ultraleggeri, ultra economici, che vengono utilizzati con una connessione di rete. Poi ci sono i tablet Android, un sacco di alternative, insomma.
Beh, poi non va assolutamente dimenticato che in fondo adesso tutti noi ci portiamo in tasca, direi proprio tutto il giorno, un computer potentissimo, probabilmente più potente di quelli che acquistavamo 15 anni fa, mi riferisco ai nostri telefonini.
Assolutamente sì. Se avete in tasca uno smartphone moderno creato nell'ultimo anno o due, avete in tasca un calcolatore che è potente quanto un portatile che avreste potuto comprare 5 anni fa, molto più che 15.
E quindi la prima domanda è: ma alla fine un computer a casa ci serve ancora? Cioè, quali sono le nostre abitudini? Potrebbe bastare il tablet o lo smartphone, che in fondo al giorno d'oggi fa davvero quasi tutto?
In alcuni casi potrebbe bastare, e la risposta non è autoevidente, neppure restringendo il campo. Per esempio, di recente mi chiedevano: che portatile compro per andare all'università? Ma dipende dall'università. Per esempio, uno studente della facoltà di scienze economiche dell'USI probabilmente avrà bisogno di un portatile con Windows, perché Windows è il più diffuso negli uffici, nelle grandi aziende. Avrà bisogno di Microsoft Office, di Excel, dei database, di tutto questo tipo di cose. Uno studente della facoltà di informatica, corso di laurea in sicurezza alla Statale di Milano, invece, probabilmente preferirà un Mac, perché è un sistema basato su Unix, perché ci si può installare anche Windows e quindi puoi provare entrambi i sistemi operativi. Quindi stiamo parlando di due persone nella stessa fascia d'età, con esigenze molto simili, andare all'università, ma in questo caso la risposta è completamente diversa.
Beh, una domanda, un quesito comunque che si pongono tutti, no? Ognuno ha i suoi gusti, le sue abitudini. A volte si è partiti quasi tutti con un PC e poi qualcuno è passato a Mac, che non farebbe mai più cambio, non tornerebbe indietro. Altri non vogliono imparare ad utilizzarlo, insomma il salto è davvero importante, quindi rimangono fedeli al PC. Diciamo che al giorno d'oggi comunque la domanda è ancora valida, dipende che cosa si fa e se si ha bisogno di una compatibilità, perché magari serve appunto agli studenti, l'abbiamo detto adesso, all'università, ma anche qualcuno che lo utilizza al lavoro, piuttosto che vuole la compatibilità con tablet, iPhone, eccetera, eccetera.
Sì, esatto. Secondo me ci sono due domande che dobbiamo farci subito prima di cominciare a prendere qualunque decisione. La prima domanda è: sono già sposato a uno di questi sistemi? È chiaro che se negli ultimi 20 anni ho comprato migliaia di franchi in software per Windows, allora in qualche modo sono sposato a Windows e difficilmente mi converrà passare a qualunque altra soluzione, anche se in assoluto e in astratto magari sarebbe più adatta in questo momento a quello che ci faccio. E l'altro discriminante, l'altra domanda che ci dobbiamo fare è: io sono una persona che crea contenuto o che fruisce contenuto soprattutto? Perché rispondendo correttamente, onestamente a questa domanda, si possono anche risparmiare un sacco di quattrini. Con qualunque dispositivo, anche con uno smartphone, oggi si possono creare semplici documenti, preparare una presentazione, scrivere un testo, a maggior ragione con un tablet. Però quando si comincia a voler creare delle cose più complicate, allora diventa sempre più importante spostarsi su un computer tradizionale con tutta la sua potenza, con tutta la sua comodità, con una tastiera di dimensioni importanti, un mouse e via dicendo.
Dunque, quindi, prima di tutto capire se davvero si ha bisogno di un computer, e poi bisognerebbe, immagino, mettere tra virgolette nero su bianco, insomma fare un po' mente locale, capire cosa sono le mie esigenze, per cosa ho bisogno un computer, cosa devo fare.
Esatto. Proviamo di nuovo a ripercorrere le alternative dicendo di ciascuna sinteticamente quali sono vantaggi e svantaggi, per mettere giù un po' una serie di paletti. Dai più venduti ai meno venduti. Di gran lunga più venduti abbiamo detto i Windows, stiamo parlando di 63 milioni di dispositivi venduti negli ultimi 3 mesi. Sono le macchine in qualche modo più difficili da usare di tutte quelle che stiamo per menzionare. Non sono difficili in assoluto, intendiamoci. Oggi sono alla portata di tutti, però sono relativamente un pochino più difficili. Sono anche quelle con la più vasta scelta di software, quindi se mi serve un programma particolarmente strano, dedicato, particolare, una cosa soltanto per fiduciarie, una cosa soltanto per amministratori di condominio, sicuramente per Windows c'è. Sono il sistema, diciamo, da un punto di vista architetturale più vecchio. Il sistema PC è nato negli anni 80, all'inizio degli anni 80, e non è mai stato rivoluzionato, è sempre stato soltanto modernizzato e cambiato. Quindi è anche quello con la più vasta storia alle spalle, e quindi è quello per il quale gli utenti è più probabile che abbiano un trascorso, un'esperienza, anche un patrimonio di programmi già comprati. Alternativa al secondo posto per migliaia o milioni di unità vendute c'è l'iPad di Apple, un dispositivo tablet che ha venduto 12 milioni di unità negli ultimi 3 mesi nel mondo. Qui stiamo parlando di un dispositivo molto più economico, perché un iPad parte sotto i 400 franchi, comprese le tasse. È estremamente comodo per chi ha bisogno di essere in mobilità. Molti studenti, per esempio, trovano comodo scrivere con l'iPad, che può avere anche una tastiera fisica esterna, ma anche disegnare e prendere appunti a mano libera usando una penna. È un dispositivo adatto per fare presentazioni, per scrivere brevi testi, magari non per scriverci un'enciclopedia. Si può persino programmarci, oggi ci sono dei linguaggi di programmazione che girano su questo dispositivo, ma se qualcuno dovesse programmare in maniera seria e magari professionale non lo consiglierei. Al terzo posto i Mac, sempre di Apple, stiamo parlando di 5 milioni e 100 mila esemplari venduti negli ultimi 3 mesi, la classica alternativa al PC, quindi un dispositivo in qualche modo più sicuro rispetto al PC, con meno software, perché ci sono molti meno dispositivi, abbiamo visto meno del 10% nel mondo, percentuale più alta in Svizzera, ma comunque nel mondo sono una scelta di assoluta minoranza, un sistema che è più portato a rinnovarsi rispetto al PC, quindi un investimento in software dura di meno. Anche un dispositivo che per questo motivo è più robusto, più facile da usare, perché andando a buttare a mare la compatibilità con le cose più vecchie, Apple è sempre in grado di offrire un sistema che sia in grado di rinnovarsi, di migliorare, di sfruttare al massimo le potenzialità del sistema.
Ecco, ovviamente tu adesso hai parlato di classifiche, tra virgolette, di vendita. Ovviamente tutti i consigli che cercheremo di dare oggi, lo sottolineiamo, sono al di sopra delle parti. Tu analizzi appunto le qualità di memorie, di schermi, eccetera, eccetera, indipendentemente dalle marche. Quindi non risponderemo a domande precise che tra l'altro stanno già arrivando, ci chiedono il parere. Ecco, su un certo modello piuttosto che un altro, noi questo non lo faremo. Vi vogliamo semplicemente aiutare a valutare di che cosa avete bisogno. E io ricordo comunque quali sono i numeri di telefono oppure il nostro numero per spedire i vostri WhatsApp, e poi ci ascoltiamo Amy McDonald.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Time is now, I cast my anchor down.
Volete comprare un computer, non sapete come orientarvi? Allora probabilmente, spero, state ascoltando la trasmissione giusta, perché Luca Comazzi, autore di diversi libri di informatica personale, sta cercando di darci dei buoni consigli. Allora, stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori, qualcuno ci dice: io sono un possessore del primo Mac in assoluto. Naturalmente troneggia nella mia libreria come un oracolo, lo spolvero solo io, nessuno lo può toccare. A me il Mac ha cambiato la vita, ma erano altri tempi, che nostalgia, ora è tutto diverso. E invece un altro ascoltatore ci chiede un parere, Luca, sui Chromebook.
I Chromebook sono degli apparecchi piuttosto interessanti che si stanno diffondendo specialmente nelle Americhe come calcolatore per i ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori. Hanno il 60% delle vendite in questa fascia di età e sono dei computer molto interessanti perché costano poco, sono fatti per venire usati esclusivamente collegati in rete. Quindi, per esempio, non ci installiamo sopra delle applicazioni, ma usiamo dei siti web che funzionano come un'applicazione. Per esempio, non avremo un programma come Microsoft Word per scrivere un testo, ma useremo invece una soluzione basata su internet come Google Docs. A questa stregua e con queste limitazioni sono molto interessanti perché costano poco. Ne producono alcune marche importanti, tra cui Lenovo, Dell, Samsung, HP ed Acer, quindi nomi abbastanza importanti.
Allora, dico sempre, quando rispondiamo alle domande dei nostri ascoltatori, giustamente si salta da un argomento all'altro, perché io li leggo in ordine cronologico. Di questo volevamo parlare più avanti, però ovviamente sempre prima largo alle domande dei nostri ascoltatori. Io ho un Mac di almeno 8 anni e attualmente lo uso raramente. Ora vorrei classificare le mie foto e per questo chiedo se è sufficiente il programma esistente o se esiste qualcosa di facile e veloce per appunto fare questa operazione.
Con un Mac c'è un programma incorporato che si chiama semplicemente Photo, che è estremamente adatto per catalogare le fotografie. Non so se il calcolatore del nostro ascoltatore sia in grado di far girare l'ultima versione del sistema operativo Mac. Se sì, l'aggiornamento è gratuito, ma se no si può anche cominciare a mettere qualche moneta nel porcellino salvadanaio per pensare poi a cambiarlo. Il vantaggio di Photo è che si tratta di un programma che usa dei sistemi di intelligenza artificiale per catalogare automaticamente le foto, quindi riesce da solo a capire quali sono le foto del nostro animale domestico piuttosto che le foto di ciascun membro della famiglia, e usando la geolocalizzazione, che ormai è incorporata in tutte le foto che facciamo, è in grado di riconoscere le foto fatte in vacanza quando siamo stati in Spagna e distinguere dalle foto che abbiamo fatto in Ticino.
Adele invece ci domanda: io ho un portatile con il sistema operativo Windows, devo per questo acquistare un nuovo computer o è possibile aggiornarlo con Windows 10?
È molto probabilmente possibile aggiornarlo con Windows 10, a meno che si tratti di una macchina molto vecchia. Windows 10 non ha delle richieste particolarmente impegnative per un calcolatore. Chiaro che se stiamo parlando di una macchina che magari ha 10 anni d'età, allora potrebbe zoppicare. Semmai si può pensare a un aggiornamento della memoria e del disco. Se il portatile è di buona marca ed è stato progettato per crescere, è possibile installare una espansione di memoria e magari un nuovo disco rigido, per esempio un SSD, che gli danno nuova giovinezza.
Abbiamo poi un altro ascoltatore che ci dice: quanta memoria RAM per un PC Windows per lavorare con audio e editing video? E ci sottolinea audio con Audacity.
Per fare audio probabilmente 8 GB sono sufficienti, ma se vogliamo introdurre il video, allora più memoria c'è meglio è. A questo punto punterei almeno a 16.
Ecco, abbiamo risposto ai nostri ascoltatori, ovviamente ritorneremo più avanti su questi argomenti, no? L'aggiornamento dei programmi, quali programmi scegliere, quanta memoria, eccetera, eccetera. Ripartiamo un pochettino dall'inizio, quale computer scegliere. Innanzitutto, probabilmente a seconda delle proprie esigenze, bisogna capire se si vuole un computer fisso o un computer portatile.
Assolutamente sì. Ci sono per la verità anche delle soluzioni di compromesso, ci sono dei portatili che sono fatti per venire collegati a un sistema di casa e quindi quando ce ne andiamo di casa portiamo via solo il portatile, quando torniamo a casa li colleghiamo ed ecco che questi entrano a far parte di un sistema più grande con un disco esterno più capiente, con un monitor di grandi dimensioni. Quindi diciamo che il portatile è la scelta vincente per la stragrande maggioranza della popolazione, tant'è che i portatili oggi sono quasi l'80% dei computer venduti. Il computer fisso ha ancora una sua vita, una sua dignità in ambienti un po' particolari. Quando c'è bisogno di fare informatica spinta, per esempio grandi gestioni di video importanti ad alta risoluzione, pesanti, molto, molto dettagliati, e anche per giocare. Ci sono delle persone che amano giocare sul PC e in questi ambiti è meglio un computer fisso, perché il computer fisso può avere una scheda video, cioè la circuiteria dedicata alla grafica, più potente e quindi più adatta per fare videogiochi spinti.
Beh, se una volta entrando in un'abitazione si vedeva quasi sempre una postazione dedicata appunto all'ufficio, al computer, venivano addirittura comprati questi tavoli particolari per ospitare il PC di casa, al giorno d'oggi quasi tutti, anche per in fondo rinunciare quasi ad una postazione che prende tantissimo posto, sono passati anche a casa al computer portatile. Ovviamente si può fare qualsiasi cosa rispetto alla postazione fissa.
Vero. E c'è anche da dire che dopo oltre 30 anni di continui sviluppi, aggiornamenti e migliorie, i computer portatili di oggi sono delle bestie potentissime, se mi passate il termine. Qualche anno fa, magari 15-20 anni fa, scegliere un portatile significava scegliere un calcolatore significativamente sottopotenziato. Oggi per la maggior parte delle persone non è così. È possibile comprare dei portatili che hanno processori a 8 core, che è come dire 8 processori che lavorano in parallelo, che hanno 64 GB di RAM, quindi più che sufficienti per qualunque scopo di applicativo, e grazie all'invenzione dei dischi SSD, che sono questi dischi ultra compatti ma ultra veloci, sono anche in grado di montare importanti quantità di memoria, perché appunto questi dischi sono piccoli e pure molto veloce.
Allora, stabilito se desidero un computer portatile oppure fisso, ecco che poi comincio magari a sfogliare, per dire, i cataloghi, le proposte, faccio un giro nei negozi, mi informo in internet e poi sono ancora più confuso. Che cosa devo fare per scegliere in maniera oculata?
Beh, naturalmente non si transige dal prezzo, però il prezzo va anche comparato con le prestazioni. C'è da dire che nell'informatica è ancora abbastanza vero che una buona marca, tutto sommato, è una scelta vincente. Se io vado su una di quelle marche che abbiamo già menzionate, che possiamo tornare a menzionare, quelle di primo livello, sono perlomeno sicuro che se si guastasse un pezzo avrei un'assistenza nell'anno o due anni, a seconda se comprate l'estensione di garanzia in cui questa garanzia mi è stata promessa, e poi per ancora 5 anni all'incirca sarò in grado di trovare il pezzo di ricambio. Chiaro che se invece vado a comprare un computer cinese di marca completamente sconosciuta, tutto questo non mi è garantito. E questo direi che è una cosa da non trascurare. Dopodiché, naturalmente, ci saranno persone che, o per risparmiare, o per scelta ecologica, o per qualunque motivo personale, vogliono un computer da tenere per molto tempo, e allora dovranno prediligere un calcolatore nato per venire espanso. Ci sono dei calcolatori dove praticamente ogni singolo pezzo in maniera modulare può venire rimossa e sostituita con un'altra componente, e questi chiaramente sono destinati a durare molto di più.
Forse è importante anche definire quindi il budget, no? Visto che hai parlato di quello che si desidera poi investire e per quanto tempo.
Sicuramente sì. E qui veramente le cifre spaziano tantissimo. Abbiamo detto che un iPad, dignitosissimo per uno studente delle superiori o universitario, può venire portato a casa per meno di 400 franchi. Un portatile di buona qualità sopra i 1000 franchi lo si può tranquillamente portare a casa, se si vuole naturalmente un modello massimo per prestazioni come gli 8 core che citavo prima, bisogna spendere quasi 3.000, ma stiamo parlando di fascia molto alta. Anche un fisso a prezzi a partire da sotto i 1.000 franchi a salire. Se volete portarvi a casa il neo annunciato, roba di due giorni fa, Mac Pro di Apple, dovete tirare fuori una cifra molto più importante. Stiamo parlando di una macchina che parte dai 6.000 franchi e può arrivare a oltre 50.000, ma decisamente non è per tutti in nessuno dei sensi dell'espressione. Non trascurerei poi, abbiamo parlato dei Chromebook, ci sono anche questi sono molto di successo tra gli studenti universitari, i Microsoft Surface. Sono dei computer ibridi che si possono usare sia come PC sia come tablet, quindi sono sensibili al tocco. Il modello Surface Go è in diretta concorrenza ad iPad e ha più o meno la stessa fascia di prezzi. Poi c'è il Surface Pro X, che è invece un modello Pro, un modello schermo più grande, più veloce, e il Surface Book, un vecchio modello di oltre 2 anni fa da evitare, mentre invece il Surface Laptop 3, un ultra portatile con schermo sensibile al tocco che, tutto sommato, per alcune facoltà dell'università è estremamente interessante.
Ecco, tra poco continueremo ovviamente a dare consigli sui computer in vista di un possibile acquisto. Torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive: buongiorno, ho sempre utilizzato Microsoft, ora Windows 10. Se volessi acquistare un nuovo PC portatile unicamente per testi Word, tabelle Excel, ricerche internet e utilizzo e-banking, questi ultimi sono più pratici con iPhone, quali alternative avrei altrimenti?
Ma il nostro ascoltatore ha citato tutte applicazioni che sono ormai nella fascia centrale e nel mirino di tutti i produttori, quindi qualunque computer, ma anche qualunque tablet di buona qualità, come iPad, come Surface di Microsoft che abbiamo citato, sono perfettamente utilizzabili per questi scopi. Quindi direi che non si deve dare dei limiti da questo punto di vista. Qualunque cosa andrà bene per i suoi scopi e badi soprattutto a questo punto al portafoglio.
Ecco, è un po' quello che volevamo dire all'inizio, no? Che uno deve essere esattamente in chiaro di che cosa vuole fare. Come dicevi giustamente, queste sono le pratiche che a casa fanno una percentuale altissima di persone, anche perché chi poi magari fa anche cose molto più complicate già al lavoro per sue cose professionali, poi magari a casa invece si limita davvero alla corrispondenza, all'e-banking e a stoccare le fotografie. Quindi in questo caso vale la pena comprare questi computer super performanti, carissimi, eccetera?
Dipende, spesso la risposta è no. Andiamo per esempio a guardare il mondo di internet. Se noi andiamo a guardare le ultime statistiche sulle pagine web visitate al mondo, scopriamo che più del 40% delle pagine web scaricate al mondo arrivano su Android, quindi su un sistema operativo che è stato pensato esclusivamente per gli smartphone. Al secondo posto arriva Windows col 36%, al terzo posto iOS, quindi un altro sistema pensato per gli smartphone e in subordine per i tablet, 17,5% circa, il Mac arriva al quarto posto con un 4%. Quindi ci rendiamo conto che se il nostro ambito principale di lavoro è ormai il web, sul web ormai si fanno tante cose, non solo l'home banking, ci si possono anche creare documenti, scambiare informazioni, trasmettere file, realizzare presentazioni. Ecco, in questo caso è più che sufficiente un tablet, è più che sufficiente un apparecchio da poche centinaia di franchi.
Abbiamo un ascoltatore al telefono. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, è Alberto Lotti Giubiasco.
Buongiorno Alberto, ci dica.
Io avrei due problemi. Uno riguardante il portatile e l'altro riguardante l'iPhone. Forse è meglio parlare prima del portatile. Mi risulta, io ho installato nel portatile un programma Windows 7 professional, io un professional, e risulta dagli avvisi che sono arrivati sullo schermo che a partire dalla metà di gennaio Windows 7 smetterà di funzionare. Chiedo se ci sono alternative, oppure se posso rimanere su Windows 7, naturalmente senza più nessun aggiornamento.
Sì, tra l'altro una domanda di grande interesse, perché saranno tanti gli ascoltatori ad aver avuto questo avviso. Ci faccia pure anche l'altra domanda sull'iPhone, così poi le rispondiamo tutto in un colpo.
Ecco, l'iPhone era di mio figlio, che purtroppo adesso non c'è più, e ho trovato nessun indirizzo ID Apple per fare gli aggiornamenti, quindi adesso mi rifiuta di essere i programmi perché non sono più aggiornati. Ho provato a contattare Apple, ma non ci riesco. Eventualmente, se l'esperto potrebbe aiutarmi a risolvere questo problema, perché mi dispiacerebbe perdere quell'iPhone anche se è vecchio.
Certo, allora Alberto, adesso lei lascerà alla nostra cara Incondolfa al centralino il numero, poi vediamo la contatta al nostro esperto. Noi cercheremo adesso di dare una domanda di interesse per tutti quanti. Grazie mille per la domanda, Alberto.
Grazie a voi.
Buongiorno. Ecco, allora, veniamo prima alla risposta inerente a Windows 7.
Sì, Windows 7 è end of life, come si dice tecnicamente, cioè Microsoft ha deciso di smettere di supportarlo dal 14 gennaio prossimo, quindi tra pochi giorni. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se si scoprissero dei gravissimi difetti in quel sistema operativo, Microsoft se ne laverebbe le mani. Quindi, che cosa sono le conseguenze pratiche? Un grosso problema di sicurezza. Se stiamo pensando di usare un computer del genere nella nostra quiete domestica per andare a catalogare le foto, per andare a scrivere un documento e poi stamparlo sulla stampante in locale senza navigare, non è un grosso problema. Se invece vogliamo usarlo per navigare su internet, diventa un problema sensibilmente maggiore man mano che passa il tempo dopo questo fatidico 14 gennaio. E in questo caso devo sinceramente sconsigliare, perché naturalmente andare a rischiare la sicurezza del computer significa andare a rischiare la sicurezza di tutti i propri documenti. Esistono dei farabutti, dei criminali che installano dei programmi che vi comprimono, vi proteggono, vi criptano tutti i contenuti del disco rigido, poi chiedono un riscatto. Sono dei rischi concreti, succedono a centinaia di migliaia di persone ogni anno e non è il caso di correre rischi del genere.
E quindi il consiglio, cosa si può fare?
E dipende dall'uso che vuole fare Alberto e le persone come Alberto del proprio computer. Se hanno un utilizzo esclusivamente privato in ambito domestico, chiuso, senza collegarsi a internet, allora lo possono tenere ancora per un po' finché va. Ma invece, in caso contrario, bisogna o pensare ad aggiornare il sistema operativo, se il computer ce la fa, oppure cambiare il computer.
Invece, per l'altra domanda, cercheremo se possibile di aiutare Alberto, ma se qualcuno non fosse più a conoscenza di un ID di telefono, è possibile fare qualche cosa?
Allora, Apple ha voluto proteggere gli iPhone con l'ID Apple. È un sistema sostanzialmente antifurto. Gli iPhone delle prime generazioni erano l'oggetto rubato più richiesto dai ricettatori, perché sono degli oggetti relativamente piccoli e relativamente di grande valore. Per impedire questo tipo di furto, Apple ha fatto in modo che solo il proprietario riesca a sbloccare l'iPhone, o con l'impronta digitale o con la raffigurazione del viso, il riconoscimento facciale. È chiaro che se la persona sulla quale era stato impiantato l'iPhone non c'è più, perché è andato in Australia o per motivi anche peggiori, allora quell'iPhone è completamente bloccato e neppure i tecnici di Apple possono sbloccarlo completamente. C'è un meccanismo estremamente efficace che è stato fatto proprio per scoraggiare i ladri. Quindi, se avete un iPhone in famiglia, configuratelo per sbloccarsi non soltanto al vostro tocco e al vostro viso, ma anche al tocco e al viso di almeno un vostro familiare. Senza pensare al peggio, serve semplicemente se vi cade una tegola in testa e intanto che voi siete bloccati per 2 giorni in ospedale a farvela fasciare, c'è bisogno di qualcuno che entri a pagare una bolletta con l'home banking.
Certo, comunque oltre a questi riconoscimenti con l'impronta o facciali si può sempre anche far capo a un codice, quindi sì, magari si può darlo proprio alle persone con le quali si vogliono condividere le informazioni.
Esatto.
Allora, ricordiamo ancora una volta i nostri numeri di telefono e poi ci ascoltiamo i Queen.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
We might.
La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità.
Stiamo parlando di computer con Luca Comazzi, autore di numerosi libri sull'informatica personale. Oggi stiamo appunto ricevendo dei consigli su come orientarci quando vogliamo cambiare computer. Allora, riassumendo per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, prima scelta è ovviamente quella tra computer fisso e computer portatile. Abbiamo detto che ormai al giorno d'oggi quasi tutti lasciano la postazione fissa per il portatile, molto più agile, si può portare in qualsiasi posto della casa e non solo, anche esternamente, non c'è più bisogno di avere una postazione fissa e poi soprattutto le macchine del giorno d'oggi danno esattamente tutte le prestazioni che dava una volta il computer fisso. Bisogna definire quali sono le proprie esigenze e stabilire un budget. Importantissimo, Luca, è la memoria, lo spazio, lo stoccaggio che ha il computer.
O per essere più precisi, le memorie, Carlotta, perché
certo,
sono due. La memoria RAM è la memoria di lavoro, cioè la memoria nella quale vengono caricati i documenti su cui stiamo lavorando e le app su cui stiamo operando. Questa memoria nei computer moderni è tipicamente 8 GB, i più potenti ne hanno 16. Ci si può poi sbizzarrire, il computer da oltre 50.000 franchi che menzionavo prima può arrivare a 1.500 GB di memoria, che non servono quasi a nessuno. Altra cosa completamente diversa è il disco rigido o disco fisso, che dir si voglia, interno, che è lo spazio statico nel quale andiamo a memorizzare tutti i programmi che non stiamo usando, tutti i dati che non stiamo usando. E qui tipicamente oggi andiamo su dischi di formato SSD, che è una sigla Solid State Drive, quindi sono dischi a stato solido, non girano come quelli di 20 anni fa, sono fissi, sono immobili, proprio elettronici in tutto e per tutto. E la misura più utilizzata oggi va tra i 256 e i 512 GB. Anche qui a sbizzarrirsi, perché il computer da portatile più importante che ci sia oggi sul mercato può averne addirittura 8000 di GB e il fisso più importante può averne ancora 10 o 20 volte di più. Ma anche qui non sono dimensioni che servono alla persona normale. Chi deve memorizzarci soltanto le foto delle vacanze, i propri documenti, con dischi anche modesti da 256 GB ci sta dentro.
Allora, un ascoltatore proprio a questo proposito ci dice: quali sono le differenze principali tra SSD, di cui hai appena parlato, e HDD? Perché l'SSD costa ancora così tanto, chiede poi?
Perché è significativamente più difficile da fare. L'SSD è un po' una forma di memoria RAM che mantiene i suoi contenuti anche quando il computer viene spento. La memoria RAM, come abbiamo capito un attimo fa quando ci siamo detti che è tipicamente molto più piccola, è più costosa di quanto non sia una superficie magnetica sulla quale andiamo a incidere le informazioni, che è il caso dell'HDD, hard drive. In quest'ultimo caso però abbiamo un dispositivo tipicamente più capiente. Diciamo che con lo stesso numero di franchi io posso andare a comprare un SSD da 512 giga oppure un HDD da 8000 giga, che sarà più lento, che sarà che mi costringerà ad aspettare quando sta cominciando a girare per riuscire ad accedere ai dati che ha memorizzati, ma che contemporaneamente, essendo così tanto più capiente, è adatto per tutte quelle cose che non usiamo quotidianamente. Oppure si può anche scegliere di averne uno per tipo, e in questo caso andremo a mettere sul disco più capiente tutte le cose che non sono immediatamente necessarie, oppure lo useremo per fare i backup. Se volete una assicurazione sulla sicurezza dei vostri dati, comprate un disco rigido esterno e usatelo automaticamente per copiarci periodicamente tutti i nuovi documenti che avete fatto sul disco più piccolo e più veloce che usate normalmente, in maniera da essere garantiti che anche se questo fallisse avreste comunque tutti i vostri dati, tutti i vostri programmi senza perdere nulla.
C'è c'è anche ovviamente la possibilità di archiviare comunque dati in rete.
Sì, ed è sempre più importante man mano che il tempo passa, perché sempre più basso è il costo per chi sceglie questa soluzione. Spieghiamo in parole povere di che cosa si tratta. Un attimo fa ho detto: potreste avere un piccolo disco, per esempio sul vostro portatile, per tenere le cose che usate frequentemente, un grande disco, magari che tenete a casa e che soltanto quando siete a casa collegate al portatile, per i backup, piuttosto che per le cose che non vi servono. Però questo secondo disco potrebbe venire tranquillamente rimpiazzato da una forma di memorizzazione in internet. Quindi quando sono in casa, quando sono in ufficio, mi collego attraverso internet a un grande disco esterno messo a disposizione da un'azienda terza, la quale mi dà a disposizione parte della propria infrastruttura per depositare le mie cose. Il vantaggio di questa soluzione è che ci penserà l'azienda internet, stiamo parlando di nomi come Microsoft, Google e Apple, ci penserà questa azienda a fare le copie, quindi a garantirmi che i miei dati non vadano persi se un qualche disco da qualche parte si rompe. Lo svantaggio sta nel fatto che l'accesso a questi dati passa attraverso internet e quindi è ancora più lento dell'HDD. Quindi da un punto di vista di velocità, al primo posto l'SSD, al secondo posto l'HDD e al terzo posto il cloud. Però i costi sono interessanti, sono economici. Tipicamente si paga un canone mensile che parte da un franco al mese per ogni 50 GB.
Allora, domande da parte dei nostri ascoltatori. Giacomo, per esempio, chiede: il cloud computing ad uso domestico, qualcuno lo fa già?
Il cloud computing a uso domestico, diciamo che l'unica soluzione veramente alla portata di chiunque sono i Chromebook di cui parlavamo prima, quindi dei dispositivi nel quale io ho un processore in casa dentro questo portatile ultra economico, un pochino di memoria, praticamente zero disco, e tutti i miei dati vengono salvati nel cloud. Le applicazioni sono nel cloud, i dati sono nel cloud, però comunque mi tengo in casa il processore. Tutti gli esperimenti che abbiamo fatto di mettere il più possibile anche il processore nel cloud per adesso sono poco più che sperimentali. C'è una soluzione per giocare di Google, si chiama Google Stadia, è stata appena lanciata. È una soluzione estremamente interessante da un punto di vista tecnologico, estremamente immatura dal punto di vista del consumatore. Funziona malino, funziona poco, è proprio appena partita, bisogna essere appassionati per l'ultimissima novità per sposare una cosa del genere.
Un ascoltatore ci dice: salve, ho appena acquistato un Surface Book 2 ad una cifra parecchio elevata, mi è stato venduto per il meglio del meglio. Ora però voi avete appena detto che è assolutamente da evitare, come mai?
No, assolutamente da evitare no. Il Surface Book è un modello di oltre 2 anni fa, quindi se io oggi, in questo preciso istante, dovessi comprare un portatile, probabilmente preferirei un modello che è uscito negli ultimi 3 mesi e non negli ultimi 3 anni. Tutto qua.
Allora, ci fermiamo solamente un attimo, poi torneremo a rispondere ai numerosi messaggi che ci stanno arrivando. Noi ci ascoltiamo Jess Glynne.
Rete 1.
Allora, come promesso, rispondiamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive a proposito, tra l'altro, di cellulare, dovendo cambiare telefono perché ho una batteria ormai alla frutta, e poi ci chiede dei consigli citando alcuni modelli. Lo dicevo, noi siamo al di sopra delle parti, quindi non diamo proprio dei consigli così mirati. Però possiamo dire qualcosa sulla batteria, Luca Comazzi.
Assolutamente sì. La batteria dei cellulari è l'oggetto più deperibile. Il cellulare di per sé potrebbe tranquillamente durare ben più di 5 anni, ma la batteria raramente arriva a 3, con un uso normale quotidiano dell'apparato. Gli studi ci informano che per far vivere il più possibile la batteria del cellulare andrebbe sempre tenuta tra il più 80% e il più 20%, quindi mai caricata al massimo, mai scaricata al minimo. Chiaramente questo è particolarmente difficile da fare per una persona che ha una vita normale e magari vuole dormire 8 ore filate la notte, che è un'abitudine, diciamo, che consigliamo a tutti. L'ultima versione del sistema operativo iPhone prova da sola a mantenere queste regole, e quindi quando lo attacchiamo la sera sul comodino, il sistema operativo lo carica fino all'80% e solo subito prima dell'alba lo carica per l'ultimo 20%. Diciamo comunque che anche se siete persone da ufficio che passano tutta la loro vita alla scrivania, non è il caso di tenerlo permanentemente collegato.
Ecco, a proposito di batteria, volevamo già farlo noi parlando anche di quelle dei computer, ma ci dà l'occasione anche un ascoltatore che scrive: la batteria del mio portatile non tiene più la carica, mentre acceso e lo uso si carica, altrimenti no. Si può sostituire la batteria?
Sicuramente sì, per tutti i computer di una marca non completamente sconosciuta. Non è un'operazione particolarmente complicata, quanto più il portatile è di quelli ultra compatti, ultra sottili, quanto più è complicata, ma comunque nessuno le toglierà di tasca il portafoglio, caro ascoltatore, per restituirlo completamente vuoto. Fatelo.
Ecco, consigli per quello che riguarda le batterie dei portatili, visto che alcune si scaricano davvero molto velocemente.
Sì, i portatili moderni sono molto più risparmiosi di energia rispetto ai loro predecessori anche soltanto di 5 o 6 anni fa, però naturalmente hanno una batteria che è molto più importante rispetto a quella dei cellulari, e hanno un problema opposto rispetto a quello dei cellulari. I cellulari sono quasi sempre scollegati dall'alimentazione, i portatili sono quasi sempre collegati all'alimentazione. Quindi la batteria degli smartphone si degrada perché continuiamo a usarla, continuiamo a caricarla e scaricarla. La batteria dei portatili si degrada perché non la scarichiamo abbastanza. Dovremmo prendere tutti quanti la buona abitudine, almeno una volta al mese, di fargli fare addestramento. Quindi anche se siamo a casa, anche se siamo in ufficio, scollegarlo dalla presa di corrente e lavorarci con la batteria. Non è necessario farlo passare in una sola sessione di lavoro dal 100% allo 0%, si può benissimo in 3 sessioni di lavoro farlo passare dal 100% al 66%, ma la somma totale di tutte le scariche che stiamo producendo deve essere 100%.
Ecco, ovviamente arrivano anche numerose domande a proposito degli schermi e soprattutto dei pixel.
Sì, allora diciamo che esistono numerosi portatili che hanno una elevata densità dello schermo, quindi la stessa densità che siamo abituati vedere nei nostri smartphone e perché proprio lì sono stati introdotti questi schermi estremamente densi. Sono portatili particolarmente adatti a chi vuole, per esempio, lavorare sulle fotografie, che sono estremamente nitide e quindi hanno bisogno di uno schermo di elevata qualità. Chi ha ormai gli occhiali da vista, come ahimè il sottoscritto, tipicamente non trova molto utili schermi come questo, perché non ha più quella vista perfetta tipica dei giovani che gli permettono di distinguere i più piccoli dettagli a breve distanza. Viceversa, chi gioca molto sul PC tipicamente trova più comodo uno schermo più grande, più spazioso, ma meno denso di informazioni. E questa è una configurazione adatta anche a molte professioni. Per esempio, chi gioca in borsa trova di solito comodo avere grandi quantità di informazioni davanti al naso, molte informazioni su molti diversi titoli che si stanno quotando.
Il prezzo va in base alla grandezza, ci chiedono?
Il prezzo dei monitor spesso va in base alla grandezza, sì. Il prezzo del portatile non necessariamente. Si possono trovare dei portatili molto grandi, dei 17 pollici, a prezzi di assoluta convenienza, perché sono inferiori in altre caratteristiche.
Un'ultima domanda. Ricevo regolarmente l'invito ad aggiornare. Non lo faccio perché una volta che ci ho provato non funzionava nemmeno più la stampante. Faccio comunque regolarmente il backup. Devo aggiornare prima di metà gennaio il mio computer?
Il computer va tenuto aggiornato al di là dei problemi di Windows 7 di cui abbiamo parlato in precedenza, perché è una questione di sicurezza. I PC con Windows ricevono un aggiornamento di sicurezza tipicamente una volta al mese, di solito il secondo martedì del mese. I dispositivi Apple lo ricevono quando ce n'è bisogno in maniera tempestiva. È importante fare, se non subito, comunque al più presto, quel tipo di aggiornamenti, perché altrimenti si resta vulnerabili. È un po' lo stesso discorso che ha portato tutti noi a acquistare e a installare in casa una porta blindata. Non è che se voi non avete la porta blindata immediatamente vi portano via tutto quanto, compreso moglie e figli. Però è vero che non vorrei essere l'ultima persona nel mio condominio o nel mio quartiere a installare la porta blindata, perché se sono l'ultimo a fare una cosa del genere mi portano via tutto.
Beh, ci appuntiamo questo, parlare di sicurezza lo faremo sicuramente presto, visto che è un argomento di enorme interesse. Io ti ringrazio ovviamente per i consigli e ringrazio tutti gli ascoltatori per le sempre interessantissime domande.
La consulenza.